Allora, continuiamo a gettare uno sguardo su quello che è il mistero, no, della figura di Gesù, tenendo sempre conto di quelle tre immagini, figlio, servo, agnello. Proprio una piccola annotazione ancora linguistica. A volte conoscere queste cose aiuta. Non so se voi sapete che in greco, per dire figlio e servo, si può usare uno stesso termine. E in aramaico, per dire servo e agnello, c'è un solo termine. Per dire quanto queste figure sono proprio, concatenate, no? Una nell'altra. Allora, questa mattina volevo considerare, no, la figura di Gesù, secondo queste tre immagini, da questo punto di vista. Prendo l'espressione dal Salmo 40 o 39, no, al versetto 8, là dove si dice: allora ho detto, ecco io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Cioè, che vorrei commentare la fedeltà di Gesù nel fare la volontà del Padre. Cosa comporta? Perché sottolineo questa cosa? Perché per noi, quando si dice fare la volontà di Dio, più o meno significa questo: mi è venuto mal di pancia, lo porto volentieri, faccio la volontà di Dio. Oppure succede una cosa. Invece il fare la volontà di Dio comporta la modalità con cui io agisco, comporta la disposizione del cuore secondo la quale il fare quella cosa è uguale compiere la volontà del Padre. Guardando Gesù si capisce bene in che cosa consiste. Allora, intanto vi ricordo che questo versetto del Salmo è ripreso nella lettera agli Ebrei e applicato al Messia, a Gesù, il figlio di Dio che si incarna. Quando si dice, ecco, io vengo, è stato letto, il figlio di Dio si fa uomo. Allora, il passo è capitolo 10 della lettera agli Ebrei, i versetti 5-7. Ve li dico. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. E poi c'è un inciso: poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, finito l'inciso, per fare, o Dio, la tua volontà. Credo che dal punto di vista, non dico spirituale, ma religioso, noi abbiamo delle idee un po' bislacche sul fare la volontà di Dio. Un po' bislacche. Adesso faccio degli esempi poi. Ah, bislacche vorrebbe dire, sì, ho sbagliato. Un po', diciamo, un po' strano. Allora, fare la tua volontà fa, primo, come tutti interpretiamo, fa riferimento all'obbedienza del servo che accetta fino in fondo il compito affidatogli. E fin lì penso che non facciamo difficoltà. Ma contemporaneamente allude all'intimità e alla libertà del figlio che condivide intensamente con il padre la sua passione d'amore per gli uomini. Allora, di fare la volontà non comporta solo l'obbedienza del servo, comporta anche sempre l'intimità del figlio. Queste due cose vanno unite, perché sennò noi rischiamo, quando diciamo così, ci appelliamo alla generosità nel fare un servizio e basta, rischiamo che col tempo noi, non accedendo all'intimità, invece di allargarci, invece di crescere, invece di entrare sempre di più nel segreto di Dio, ci impediamo di riconoscerlo. E alla fine, più avrete servizi da fare e che li avete fatti in generosità, accuserete Dio che non vi ha fatto gustare niente. Ed è la contraddizione della nostra vita. Per noi è proprio difficile tenere insieme i due riferimenti: obbedienza del servo, intimità e libertà del figlio. Per noi la volontà di Dio non suona subito come una volontà di bene, come un bene che vuole condividere con noi. Penso che so già può dirlo proprio a livello personale, perdona se, ma penso che lo può dire. Come una gioia di bene che fa riposare i cuori e di Dio e nostri. Quel subito per noi richiede molto tempo. Ma dentro questa obbedienza e intimità c'è la grande affermazione che noi troviamo nel prologo del Vangelo di Giovanni. Il Verbo si è fatto carne, ha posto la sua dimora in mezzo a noi, a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quel figli di Dio, collegatelo al figlio che contemporaneamente servo, perché il figlio è colui che è inviato. Ma inviato a fare che cosa? Inviato a mostrare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. E lui è figlio proprio perché condivide con il Padre questa passione di amore per gli uomini. È servo perché accetta di eseguire, diciamo, questo volere nella realtà della sua condizione umana, con tutto quello che comporta di concretezza, povertà, debolezza, eccetera. Io potrei commentare così: se siamo capaci di riconoscere lo splendore dell'amore di Dio che rifugge dal volto di colui che è figlio, servo, agnello, allora anche noi, come lui e in lui, potremo cogliere e compiere il volere di bene di Dio in favore degli uomini e godere della sua gioia che consiste di riunire i figli di Dio dispersi. Posso ancora citarti? Perché mi ha dato l'articolo, così l'ho letto. Allora, la cosa singolare è, se uno ha un desiderio, no? Vivere una certa vita, e poi è impedito dall'eseguire quello che uno si immaginava che consistesse, non viene assolutamente meno quel amore per la quale ha scelto quella vita, che non può più vivere secondo come si è immaginato, ma quell'amore è ancora più grande. Ed è quell'amore che rende presente Dio. Questo rendere presente Dio è ciò che passa come testimonianza ai cuori di tutti. La cosa veramente straordinaria, noi non ci rendiamo conto di questo. Quando il cuore dell'uomo, anche delle donne, quando il cuore dell'uomo non si lascia guidare da nessun'altra ragione nel suo agire, quindi praticamente è come il figlio, servo e agnello, saprà che la fraternità con gli uomini è il supremo desiderio di Dio, è il luogo della manifestazione del suo splendore. Se notate, non ho detto saprà che la fraternità di Dio è il compito che ci riguarda. Ho detto saprà che la fraternità di Dio è il supremo desiderio di Dio. Allora, in gioco è che questo desiderio di Dio si compia. A questo punto vi renderete conto che la modalità, per dire, gli eventi, le situazioni che noi viviamo, è del tutto secondario. Quello che resta importante è ciò che il cuore ha percepito. Allora, potrei richiamarvi la cosa facendo questa domanda, proprio che arriva alla pancia. Per quali ragioni il Verbo di Dio si è incarnato? Provate a rispondere. Il Vangelo ne dà solo due. Io ho già provato a fare questa domanda tante volte, no? E alla prima ragione più o meno ci si arriva, come dire, per mostrare, per esempio, no? Ricordate il discorso di Gesù a Nicodemo, no? In quel lungo colloquio notturno, no? A un certo punto Gesù dice: il figlio è inviato per mostrare quanto è grande l'amore del padre, no? E più o meno lì arriviamo, ma nessuno, senza mancare di stima a nessuna di voi, ma nessuno ricorda mai la seconda ragione. E la seconda ragione è quello che si collega direttamente a quello che ho appena detto sul mistero della fraternità, che Gesù vive come inviato. E il passo è preso da Giovanni 11, versetti 49-51, che i padri hanno commentato in modo assolutamente preciso. Allora, poi faccio un altro riferimento, ma dopo. Siamo nel momento drammatico della vita di Gesù, in cui le autorità giudaiche stanno decidendo di far fuori quel profeta. Non sanno bene ancora come, ma hanno già deciso di farlo fuori. E interviene il sommo sacerdote stesso. Allora, la frase è: ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla, voi non capite nulla, e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. È la realpolitik, no? Un giudizio più cinico, cinico vorrebbe dire più...
peggio di così
non si può, no? Cattivo, no? Più cattivo non si può dire. Ma guardate come interpreta l'Evangelista. E qui c'è uno dei suggerimenti più preziosi per il nostro cuore. saper leggere gli eventi dal punto di vista di Dio. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Ora, questo riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi è il mistero della fraternità. Gesù è stato mandato per mostrare non solo quanto è grande l'amore del Padre per noi, ma per mostrare qual è il dinamismo che muove questo amore, nel senso di tenere tutti alla stessa mensa, cioè riunire tutti alla stessa mensa, che poi sarebbe anche il mistero eucaristico, no? Questo riunire i figli di Dio che erano dispersi è la punta segreta ma potente di tutta la fede. Allora, se io credo in Gesù, vuol dire credo che è il Salvatore, mi salva e sono salvo. Vuol dire questo? Io credo in Gesù, vuol dire io credo che Lui è stato mandato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre e riunire i figli di Dio dispersi. E dicendo io credo, mi ritrovo nello stesso movimento che vive Gesù nella sua umanità. Per cui, e questo guardate che è solo il cristianesimo che lo proclama, non c'è nessuna religione che proclami questo. Tutte le religioni conoscono l'amore del prossimo. Nessuna religione insegna, almeno... bravo. Nessuna religione insegna che l'amore del prossimo non è buono, ma nessuna religione insegna che l'amore del prossimo è il luogo della manifestazione di Dio. Soltanto Gesù ha questa rivelazione. La singolarità della rivelazione di Gesù sta esattamente in questo punto, perché qui rivela la grandezza dell'amore di Dio per l'uomo che lo vuole alla sua mensa. E quando noi, nel nostro agire, guardate che i voti, se non parlano di questo, non hanno nessun contenuto, e quando noi, nel nostro agire, favoriamo questa dinamica di diciamo raccoglimento, cioè di raccogliere l'uomo, no? Noi siamo in Dio, noi conosciamo i segreti di Dio, il nostro cuore si può riposare. Questo raccogliere non ha soltanto una dimensione, per esempio, in una comunità, una vita fraterna, non ha soltanto una dimensione, per esempio, nazionale, il mio popolo, non ha soltanto una dimensione mondiale, tutti i popoli, ha una dimensione anche assolutamente personale. È come se ognuno di noi avesse tante dimensioni dentro e tutte devono muoversi verso un punto solo, senza disprezzare nulla. Ecco perché ieri vi dicevo, quando c'è una tentazione, perché non sentiamo che è ad opera la provvidenza di Dio per noi? Se noi percepissimo questo, vorrebbe dire che noi siamo nel volere di Dio. Vorrebbe dire che stando nel volere di Dio, noi ci ritroviamo, no, in questa dinamica di riunificazione. Il mistero della Chiesa non è il mistero della riconciliazione. E questa riunificazione non è la riconciliazione tra Dio e l'uomo, tra Dio e il suo simile, tra Dio e il creato. Non è così? Ecco, il valore è fare la tua volontà significa entrare in questa dinamica di testimonianza dell'amore di Dio per tutti, non per me, per tutti, in modo che nessuno resti escluso, che nessuno stia fuori. Ecco perché, se voi leggete i testi moderni, non più, praticamente dopo San Francesco e San Domenico le cose sono un po' cambiate, ma per tutto il periodo antico l'invito è quello non di fare il bene, ma di accogliere in pace il male. È molto più indicativo di questa rivelazione di Dio portare il male senza staccarti dal tuo fratello, che non quello di far del bene al tuo fratello. Non so se comprendete. Allora ricordate, poi lo farò come applicazione, per esempio al mistero dell'obbedienza. Vi ricordate quel ministro, no, che ha chiesto a San Francesco come deve comportarsi, no, con un fratello che gli sta sull'anima? Noi diciamo, no, che allora quando lui dice io ti dico, no, che è vera obbedienza, non di far cambiare il fratello, perché rischieresti di volerlo cambiare solo perché ti dà fastidio, ma di portare con pace diciamo il fratello, in modo da non separarti mai dal tuo fratello. Solo i santi riescono a dire questo, perché solo i santi vivono questa dimensione con tutto il loro cuore. Quando noi prospettiamo questa cosa, di per sé è anche una cosa bella, ma è molto lontana dal nostro modo di reagire quotidiano. Questo significa che noi non ascoltiamo mai la parola di Dio. Prendiamo la parola di Dio come dei buoni suggerimenti. Prendiamo la parola di Dio come, come dire, indicazione di cose buone, no, da fare. Ma non come la rivelazione del Signore, come la manifestazione del desiderio di Dio di essere in comunione con noi. Ecco, questo secondo me è la prima cosa, no, da sottolineare rispetto al mistero di Gesù. Poi voglio dare ancora due piccole sottolineature. Allora, in altri contesti Gesù dice che è venuto nel mondo. Per esempio, mi ha colpito quando Gesù si trova davanti a Pilato. Voi sapete che c'è quel famoso colloquio, no, tra Pilato e Gesù sulla verità. Allora, non dimenticate quello che ho detto adesso. Unite questa cosa nuova. Il passo è: per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Di quale verità si tratta? Qual è la verità di cui Gesù dà testimonianza? È la verità come splendore dell'amore di Dio per gli uomini, nel, diciamo, secondo lo scopo, no, di raccogliere tutti gli uomini in un'unica famiglia. La verità non è dire qualcosa in maniera astratta di Dio, è far vedere quello che Dio vuole e come lo compie. E lo compie in questo modo, come Gesù rivela. Allora, in quel punto preciso, Gesù può accettare il titolo di re, che ha sempre rifiutato nel corso della sua vita. Vi ricordate, non so, dopo la moltiplicazione dei pani, vengono per farlo re, e lui tira, scappa, no? Non ha mai accettato. Quando ormai lui è consegnato, noi potremmo dire le sorti sono già stabilite, allora lui accetta. Perché in quel momento accetta il titolo di re? Perché essere re significa avere suprema autorità e suprema libertà. Ora, Gesù non ha autorità né ha libertà se non in funzione di questo amore del Padre per noi, nel senso di riunirci tutti alla stessa mensa. E mette come la firma per chi sarà suo discepolo, aggiungendo: chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Una frase misteriosa, ma che si può interpretare così: chiunque vuol compiere in verità i desideri del suo cuore ascolta la mia voce, vale a dire regna con me, serve come me. Servire e regnare si richiamano, sono due facce della stessa medaglia, perché nel servire è intesa la fedeltà all'alleanza di Dio, nel regnare è intesa la libertà del cuore che persegue solo l'amore. In termini umani, la libertà dei nostri cuori è la libertà da ogni motivo di odio e di tristezza. Bisognerebbe spiegare un po'. Allora, noi tutti capiamo che l'odio rovina il nostro cuore, tutti lo capiamo, ma non so se capiamo se la tristezza rovina il nostro cuore. E qui non sto parlando della tristezza, come dire, psicologica, ma la tristezza, per esempio, se un fratello mi offende, io posso abbastanza bene, diciamo, no? Superare l'odio, ma non è altrettanto facile superare la tristezza. Se un mio fratello mi calunnia, io resto bloccato nella tristezza, e la tristezza taglia, come dire, proprio impedisce, no? Al cuore di pescare nelle sue radici profonde. Essere liberati da odio e tristezza vuol dire avere un cuore libero, luminoso. Ma per che cosa? Per poter vivere questa testimonianza dell'amore di Dio per gli uomini, nessuno escluso, per nessun motivo, in nessuna circostanza. Questa è la fedeltà di Gesù nel fare la volontà di Dio. Quando noi vogliamo essere discepoli di Gesù, guardate che intendiamo la stessa cosa. Oh, ci vuole tempo, non è che... Ma la prospettiva è questa. Allora, se anche noi, diciamo, non siamo capaci di realizzare questo, ciò che la nostra fede ci dice è: impariamo a giudicare in base a questo. Il bene è bene se favorisce questo. Il male è male in quanto blocca, complica, allontana da questo. Non per altri motivi. Ecco, imparare a giudicare, a discernere il bene e il male in base a questo è, direi così, è il, diciamo, il primo frutto di un sano agire spirituale. Sì, posso anche aggiungere questo, no? L'alleanza, quell'alleanza di Dio con l'umanità, si traduce in desiderio di fraternità. Perdonate se esprimo questo, ma diverse volte le nostre preghiere troppo facilmente cadono in questo, no? Allora, il desiderio di fraternità ci libera dal fatto di attirare le simpatie del re, dal fatto di attirare la benevolenza di Dio per me. Dio è già tutto dalla mia parte, non devo conquistarlo. Ma il problema è quello di condividere i suoi sentimenti verso tutta l'umanità. E questo è il nocciolo della sequela di Gesù. Ecco perché alla fine non è importante né fare una cosa né fare l'altra, né poter fare una cosa né poter fare l'altra. È importante vivere l'attenzione interiore di questa rivelazione, che poi è l'amore. C'è una preghiera, mi pare, nella festa di Cristo Re. C'è una preghiera che dice, una preghiera dopo la comunione, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui. No? E vuol dire, noi domandiamo di imparare ad assumere, io lo chiamo così, il servizio all'umanità come condivisione del segreto di Dio, perché si manifesti lo splendore del suo amore per noi, in mezzo a noi. Quello che io posso aggiungere, ma credo che in questo siete tutte d'accordo, è possibile accedere a questo se voi non guardate il volto di quel crocifisso? È possibile accedere se voi non rimirate quell'umanità calpestata di Gesù, che non ha rinunciato mai allo scopo per cui lui è venuto? È della Cristo Re.
Sì, come l'ha tradotta lei.
Ah, domandiamo di imparare. Ah. Allora, domandiamo di imparare ad assumere il servizio all'umanità, quello è riunire i figli di Dio dispersi, vuol dire quello, no? Il servizio all'umanità come condivisione del segreto di Dio, perché si manifesti lo splendore del suo amore per noi. Per esempio, quando avete zelo, non volete pregare, in una comunità, Signore, dammi, no? Lo zelo per la preghiera. A volte ve lo dà, a volte no. Se faceste questa preghiera, Signore, non darlo a me, ma darlo alle mie sorelle, così loro portano me. E io, anche senza pregare, prego con loro. Chi è capace di fare questa preghiera? Se faceste questa preghiera, la preghiera non vi lascia mai. E tante cose di questo genere, perché tutto ciò che ha attinenza con questo segreto è potente spiritualmente. Tutto ciò invece che fa riferimento a noi per voler arrivare a Dio, ci vuole proprio, no? Ecco, questa dimensione, poi oggi ve la voglio sottolineare ancora sotto altri aspetti, perché Gesù a un certo punto dice anche, ma lo commenteremo al pomeriggio, il Signore mi ha mandato, e poi dice, a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Cioè traduce il contenuto del suo essere venuto in portare il lieto annuncio, proclamare ai prigionieri la liberazione. Cosa comporta rispetto a questo segreto di Dio? È così, poi risponderemo anche a questo. E intanto ci addentriamo sempre di più in questo mistero, no, dell'umanità di Gesù, che è da dentro quel mistero che noi possiamo intraprendere una via di sequela, una via religiosa. È da dentro questo mistero che noi possiamo almeno cominciare a intuire la qualità, la natura di una promessa, di un voto, no? Di una scelta di vita. Se no, parte sempre da noi e con gran fatica. Noi per quanto allunghiamo la mano, Dio non lo tocchiamo, ma è Lui che tocca a noi. E se vi lasciate toccare, tutto il mondo interiore si muove. E voi donne dovete saperlo più di noi uomini. Dovete saperlo più di noi uomini. Basta.